Michele Neri legge La Torre del Silenzio di Emilio Salgari. Prima puntata. Il drappello s'affrettava perché già le prime ombre della sera cominciavano a calare nelle sterminate giungle del Misore, rifugio di tigri sempre assetate di sangue e di serpenti smisurati che stritolano fra le loro spire un uomo come se fosse un semplice fuscello di paglia. Halnali, il bel giovane maratto, incoraggiava la sua scorta ad allungare il passo, promettendo doppia razione d'arak all'arrivo e triplice mancia. Non già che egli, valoroso indiano, discendente di una stirpe d'eroi che aveva già a 15 anni combattuto contro gli inglesi dando prove non dubbia di audacia, avesse paura. Conosceva la giungla come conosceva i suoi abitanti, che più volte aveva inseguiti nei loro tenebrosi nascondigli e non li temeva. La sua fretta aveva un'altra ragione. Il desiderio di rivedere gli occhi neri e profondi di Naya, la graziosa figlia del vecchio Rajah di Guntur, che aveva chiesta in sposa e che, da un anno, più non aveva riveduta. Se fosse stato solo, avrebbe lanciato ventre a terra il piccolo e ardente cavallo maratto, dalla lunga criniera adorna di sonagliuzzi e nastri variopinti, pronto a sfidare tigri, serpenti e rinoceronti per giungere al più presto all'abitazione del Rajah. Ma aveva dietro di sé i portatori di regali e non voleva presentarsi senza di quelli e correre il pericolo di non vederli più mai giungere. Bel giovane quel Hanali, alto, svelto, leggermente abbronzato, coi lineamenti purissimi e ad un tempo graziosi, con due occhi nerissimi e vellutati come quelli delle donne del Bengala, le più belle dell'India, e doppiamente bello con quella ricca casacca di seta fiorita a ricami d'oro che gli scendeva fino alle ginocchia, con quei calzoncini di nanchino ben stretti alle gambe, quella larga fascia di velluto azzurro a frange d'argento. Cavalcava con grazia uno splendido cavallo dal mantello bianco, bardato all'indostana. Il drappello, composto d'una dozzina di servi e di portatori carichi di pacchi voluminosi, contenente i regali per la bella figlia del Rajah, era giunto sull'orlo di una nuova giungla, quando il sole scomparve quasi improvvisamente sotto l'orizzonte. Le tenebre calavano rapidissime, non essendovi crepuscolo sotto quei climi. Halnali aveva fatto un gesto di impazienza, vedendo le ultime luci dileguarsi con fulminea rapidità. «Giungeremo tardi», disse all'uomo che aveva già accesa la torcia e che gli camminava a fianco. «Il Rajah, non vedendoci ancora giungere, sarà inquieto».
«E dobbiamo passare presso la Torre del Silenzio»,
rispose il servo facendo un gesto di terrore.
«Hai paura dei morti, tu?»
chiese Halnali con accento sardonico.
«Non è dei morti che io ho paura, signore, bensì di Nurandur».
«Chi è costui? Qualche spirito del male?»
«Non ne avete mai udito parlare, signore?»
«È la prima volta che odo quel nome».
«Eppure»,
disse il servo scuotendo la testa,
«che cosa vuoi dire?»
«Che dovreste guardarvi da lui».
«Io?»
esclamò il giovane maratto, sorpreso del tono misterioso del servo.
«Non vi ha mai detto nulla il Rajah di Guntur?»
«Non mi ha parlato mai di quel Nurandur. Infine, chi è costui?»
«Non ve lo saprei proprio dire, signore. Per alcuni è un uomo, per altri è un fantasma, uno spirito, che so io.
Il fatto sta che tutti hanno paura, soprattutto il Rajah, il quale non oserebbe passare di notte presso la Torre del Silenzio, anche se gli promettessero un regno due volte più vasto del suo». «Pure è un uomo coraggioso», disse Halnali, che si interessava assai.
«E tuttavia io l'ho veduto impallidire ogni volta che ho udito parlare di Nurandur». L'hai mai veduto tu quest'essere misterioso?
Se l'avessi scorto una sola volta, non sarei qui a raccontarvi queste cose,
rispose l'indiano che non seppe frenare un fremito. È fatale alle persone che incontra?
Si dice che le uccida.
Allora è un bandito, qualche Tug.
Non lo so, signore,
disse l'indiano.
Vi dico solo di guardarvi da lui. Ecco laggiù la torre dei morti.
Che Brahma, Siva e Vishnu vi proteggano.
Halnali alzò le spalle e guardò con occhio compassionevole l'indiano. Giovane, valoroso e spirito forte, non credeva affatto a quelle storie, né era superstizioso. Per incoraggiare i suoi uomini, che lui vedeva titubanti a stringersi paurosamente l'uno vicino all'altro, staccò dall'arcione la sua splendida carabina dicendo:
«Se quel bandito oserà mostrarsi, gli farò fuoco addosso, e Halnali non falla mai i suoi colpi!»
La luna, che sorgeva dietro alle montagne, in tutto il suo splendore cominciava a diradare le tenebre che si erano addensate sulla pianura. Halnali aveva subito fissato gli sguardi su un'immensa torre che s'alzava quasi in mezzo alla giungla. Era una costruzione enorme, di forma circolare, alta una trentina di metri, tutta bianca e senza finestre. Al di sopra si vedevano volare numerosi punti scuri, i quali si abbassavano e si rialzavano senza posa e senza mai allontanarsi. Nel vederli, anche Halnali, nonostante il suo coraggio, aveva provato un fremito d'orrore.
«Li vedete, padrone, i marabù?» disse l'indiano.
«Sì», rispose il maratto. «Hanno portato qualche altro morto da spolpare, i parsi?»
«Non vi sono più parsi in questa regione. Sono molti anni che la torre non serve più, eppure non mancano mai di vitto quegli uccelli.»
«Chi li provvede di cadaveri?»
«Nurandur, si dice.»
Halnali, senza sapere proprio il perché, si sentì una stretta al cuore. Quel nome di Nurandur cominciava a produrre su di lui una strana impressione. Erano allora giunti nei pressi della funebre Torre del Silenzio. Fra le tante sette religiose che sussistono nell'India, ve n'è una che conta pure numerosissimi adetti, che si chiama dei Parsi e che passa per la più antica. I suoi seguaci non adorano né Brahma, né Siva, né Vishnu, né alcun essere potente. Non adorano che il fuoco. Una delle più singolari loro usanze riguarda i morti. Partendo dal principio che gli elementi sono simboli della divinità, pretendono che la terra, l'acqua ed il fuoco non debbano venire in modo alcuno contaminati dal contatto della carne putrefatta. Da questa credenza deriva uno dei costumi più singolari, che consiste nel lasciar disgregare i cadaveri dei loro correligionari all'aria aperta, lasciando agli uccelli di rapina la cura di farli sparire. A tale uopo, in parecchie regioni dell'India, i Parsi hanno innalzato delle costruzioni enormi chiamate Torri del Silenzio, sulla cui cima, sopra grate di ferro, depongono i morti. Nel mezzo hanno un pozzo profondissimo che conduce, per un buco praticato nella parete, a quattro canali riempiti di carbone che sono destinati a ricevere le ossa quando sono state spolpate dai marabù e dagli avvoltoi. La torre, che sorgeva in mezzo alla giungla e che doveva servire d'asilo a quel misterioso Nurandur, che tanto spavento causava alle popolazioni della regione,
non differiva dalle altre disseminate per l'India. Era del pari immensa, tutta bianca, più massiccia che alta, senza aperture, e spiccava stranamente alla luce lunare fra il verde cupo delle immense canne che avevano ormai invase le vicinanze. Il drappello aveva rallentato il passo e s'avanzava guardingo come se temesse di vedere apparire lassù qualche spirito spaventevole. Anche Al-Nali aveva trattenuto il cavallo. «Vedi nessuno?» aveva chiesto al portatore della torcia che gli si era stretto vicino tenendo la briglia del cavallo.
«No, signore!»
aveva risposto l'indiano con voce tremula. «E tu dici che qui abita quel terribile Nurandur?»
«Tutti lo dicono! Io credo che abbiano sognato e quell'uomo non sia mai esistito!»
«Eppure l'hanno veduto, signore, e Rajà potrà dirvi qualche cosa!»
«Sogni e...»
La parola gli si era gelata sulle labbra e aveva fermato di colpo il cavallo mentre i suoi uomini si erano gettati a terra mandando un urlo di terrore. Sulla cima della funebre torre una forma umana avvolta in un mantello bianco era improvvisamente comparsa facendo fuggire con la sua presenza l'immondo stormo di marabù.
Fosse effetto della luna o del terrore che suo malgrado aveva invaso anche il giovane Maratto,
pareva che quell'essere misterioso assumesse di momento in momento delle forme sempre più gigantesche. Rimase un momento immobile, fissando il drappello. Poi s'accostò all'orlo della torre, gridando con voce poderosa.
«Al-Nali, figlio del Rajà di Nirman, io ti saluto!»
«Chi sei?» chiese il Maratto. «Un uomo o un genio del male?»
«Io sono Nurandur. Bada che gli occhi della bella Naya non piangano troppo presto!»
«Come mi conosci tu?»
«Nurandur tutto sa! Addio!»
«Uomo o demonio, fermati!»
gridò il giovane, armando rapidamente il fucile.
«Gli occhi di Naya!»
gridò Nurandur con voce ironica.
«Bada che non piangano troppo!»
Al-Nali aveva puntato il fucile. Un lampo balenò, ma Nurandur era ormai scomparso. Solo in aria si udì un riso stridulo, beffardo come un riso di una iena.
«Signore, fuggiamo!»
gridò l'indiano che portava la torcia.
«Sì, fuggiamo! 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 Fuggiamo!»
gridarono gli altri pazzi di spavento. Al-Nali, vedendo che stavano per abbandonarlo, spronò il cavallo e li raggiunse sull'orlo della giungla. Colà, giunto, si volse verso la torre per vedere se Nurandur era ricomparso. La cima, invece, era deserta.
«Credete ora all'esistenza di Nurandur?»
gli chiese l'indiano battendo i denti.
«Non posso negarlo!»
rispose il Maratto con voce alterata. «Come può aver saputo che io mi reco dalla figlia del Rajà di Guntur?»
«Non lo so, signore.
E come mi conosce? Io non ho mai udito parlare di lui prima di questa sera.»
«E sarebbe stato meglio che non l'aveste veduto nemmeno questa sera, signore!»
disse l'indiano.
«Ciò vi porterà sventura, ne sono sicuro. Andiamocene da qui, prima che ci tocchi qualche disgrazia!»
Stavano per lasciare la giungla ed internarsi nel bosco di banani quando, in mezzo alle folte canne spinose che avevano appena lasciato, udirono uno scoppio di risa che pareva emesso da un pazzo o perlomeno da un delirante, seguito da un grido rauco. Era la voce di Nurandur che urlava con accento terribile.
«Gli occhi di Naya! Gli occhi di Naya!»
«Ti strapperò i tuoi!»
gli rispose Al-Nali, esasperato. I portatori di regali e anche l'indiano della torcia s'erano dati a una corsa pazza in mezzo alla foresta. Al-Nali, per non rimanere solo, aveva quindi dovuto imitarli eccitando il cavallo.
D'altronde
Anche lui avrebbe desiderato meglio trovarsi al sicuro nella dimora del Rajah di Kuntur che rimanere più a lungo in quei paraggi. Quella minaccia inesplicabile, ripetuta per due volte da quell'uomo, ammesso che fosse un uomo, giacché cominciava a dubitare che fosse invece qualche genio malvagio, se non peggio, l'aveva profondamente turbato, gettando nel suo animo un vero senso di terrore ignoto. Volevano significare quelle parole. Vi era di che spaventare anche un uomo più coraggioso del Maratto. Quella corsa affannosa attraverso la boscaglia tenebrosa dei banani continuò senza posa per una lunga ora. Era quasi mezzanotte quando giunsero dinanzi alle mura di Kuntur, una piccola città situata sulle rive di un fiume, difesa da alte e vecchie torri massicce, sede del Rajah. Halnali, con stupore, vide che la porta principale era guardata da numerosi guerrieri muniti di torce e armati come se dovessero partire per la guerra. Parevano tutti preoccupati, anzi, spaventati.
«Signore!»
disse l'ufficiale che li comandava appena vide il giovane Maratto e la sua scorta.
«Il Rajah era assai inquieto per la vostra vita.»
«Non avete incontrato Nurandur?» «Sì, l'ho veduto!» rispose Halnali.
«E non vi ha ucciso?»
«Se mi vedi vuol dire che sono vivo ancora!»
«È venuto a gridare sotto le mura, 2 ore or sono, che vi aspettava alla Torre del Silenzio per salutarvi.»
«E non l'avete preso?»
«Chi potrebbe farlo?»
«Dov'è il Rajah?»
«Vi aspetta al suo palazzo.»
Un quarto d'ora dopo, il giovane e la sua scorta giungevano dinanzi alla dimora del Rajah di Kuntur. Anche nello splendido palazzo del Rajah regnava un vero trambusto, come se un gravissimo avvenimento avesse turbato tutti gli animi dei suoi abitanti. Numerose guardie vegliavano dinanzi alle porte marmore, sugli immensi scaloni e perfino sulle terrazze. Il Rajah non si era ancora coricato, anzi, stava impartendo ordini a ufficiali e soldati, quando Halnali gli si presentò fra lo stupore generale. Il Rajah di Kuntur era un bel vecchio di aspetto guerresco, di statura imponente, con una lunga barba candidissima. Re di uno dei più piccoli stati maratti, conservatosi indipendente dopo sanguinosissime guerre contro gli inglesi, godeva fama di valoroso fra i valorosi e una stima immensa fra i principi indiani suoi vicini. Vedendo comparire innanzi Halnali, il vecchio gli si era precipitato incontro con le braccia aperte, mandando un grido di gioia. «Vivo ancora!» aveva esclamato. «Presto, avvertite Naya che il suo nuovo fidanzato è giunto e ditele che asciughi le sue lacrime. Brahma ha protetto il nostro figlio, il futuro erede di Kuntur.» «Principe», disse Halnali, che cadeva di sorpresa in sorpresa, «che cosa significa tutto ciò?» Il Rajah, invece di rispondere, lo prese per una mano e lo condusse in una stanza vicino, chiudendo la porta a doppia chiave.
Che cosa avete, principe? Chiese Al-Nali. Per essere così spaventato. Ed è quel Nandur che vi preoccupa?
L'ha incontrato, forse? Chiese il Rajah.
Sì.
E l'hai veduto?
Come ora vedo voi. Un'estrema ansietà si era dipinta sul viso del principe.
Com'era?
Alto di statura, con un viso assai abbronzato e una barba nera che gli dava un aspetto ferissimo.
E che ti ha detto?
Di non far piangere troppo presto gli occhi di Naya. Saprete spiegarmi che cosa significano queste parole? Il Rajah, invece di rispondere, si era alzato in preda ad una visibile agitazione, mettendosi a passeggiare per la stanza.
Che nessuno sappia spiegarmi questo mistero?
Chiese finalmente il Maratto. Chi è quell'uomo che sparge tanto terrore intorno a sé? Lo conoscete voi, principe?
No,
rispose bruscamente il vecchio Rajah. Credete che sia un uomo o uno spirito infernale?
Deve essere un uomo.
Perché allora non mandate le vostre guardie a ucciderlo?
Nessuno oserebbe.
Se andassi io a cercarlo nella Torre del Silenzio e ucciderlo...
Tu oseresti tanto?
Non sai che Nurandur mi odia a morte e che odia pure te, che stai per diventare mio figlio?
Esclamò il Rajah.
Vi odia? Perché?
Non ne so nulla,
rispose il vecchio.
Sarei ben lieto che quell'uomo scomparisse, ma tremerei per la tua vita e se tu morissi, per quanto piacerebbe, Naya?
Non comprendo nulla.
Meglio per te,
disse il principe quasi brutalmente. Ami Naya?
E potreste dubitarlo?
Domani faremo gli sponsali, poi tornerai subito nel tuo stato. Là almeno sarai ben più sicuro che qui.
Vieni, Naya ti aspetta.
S'avviò verso la porta. Giunto però sulla soglia, s'arrestò improvvisamente. Poi, tornando indietro e fissando il giovane, gli disse con strano accento.
M'hai detto di non aver paura di Nurandur. Quando lo vorrete, ve lo proverò.
Un giorno, un principe di Nizam, bello e prode come te, mi aveva chiesto la mano di Naya e io gliel'avevo concessa. Allora nessuno aveva mai udito a parlare di Nurandur. Gli sponsali erano stati fissati, i regali scambiati, i bramini si erano preparati a unire i due giovani. La felicità pareva che dovesse sorridere ai miei figli quando la notte precedente fui svegliato da una voce terribile che gridava sotto le finestre del mio palazzo.
Domani gli occhi di Naya piangeranno, è Nurandur che lo dice!
E l'indomani Naya piangeva lungamente sul cadavere del fidanzato. Una mano sconosciuta l'aveva strangolato nel suo letto.
Chi era stato?
Non lo si seppe mai, ma è certo Nurandur. L'anno seguente un altro principe, uno del Coromandel, chiedeva la mano di Naya e 3 settimane dopo mia figlia piangeva ancora. Anche il secondo, la notte precedente degli sponsali, era stato strangolato.
Tu sei il terzo e la morte forse sfiora anche te.
Persisti a sposare Naya?
Più che mai,
rispose il giovane senza esitare.
Sei un valoroso e un giorno sarai l'erede di Guntur,
disse il vecchio.
Vieni ora, Naya ti aspetta.
Lo prese per una mano e, dopo averlo condotto attraverso numerose gallerie, guardate da soldati armati fino ai denti, lo introdusse in una meravigliosa sala di marmo bianco con le pareti coperte di arazzi scintillanti d'oro e d'argento e illuminata da un enorme globo di vetro rosa.
«Ecco Naya!» gli disse.
Naya, la figlia del Rajah di Guntur, passava, e con ragione, per la più bella fanciulla dell'India occidentale. Alta, slanciata, pieghevole come un giunco, aveva la pelle quasi bianca, anzi pallida, occhi di una bellezza meravigliosa, neri come carbonchi, dall'espressione dolce e malinconica, dentini che somigliavano a
chicchi di riso e una capigliatura opulenta di un nero intenso. Tutte le principesse indiane sfoggiano un lusso affatto sconosciuto nei paesi occidentali. Il suo sari, di seta bianca a fiori, che le scendeva di sotto le ginocchia, era tempestato di diamanti scelti certamente fra i più belli di Golconda e Guzerate. La sua fascia, che le stringeva la sottile vita, era adorna di perle. Le due scarpettine di pelle rosa, a punta rialzata, non più lunghe d'una mano, erano scintillanti di rubini. Vedendo apparire Halnali, la giovane indiana si era fatta pallidissima. Poi un lieve rossore aveva imporporato le sue gote, mentre i suoi occhi si erano illuminati di un lampo fugace. Il maratto, abbagliato da tanta bellezza, era caduto in ginocchio dinanzi alla giovane, esclamando: «Oh, mia Naya, io non ho occhi bastanti per contemplarti!»
«Mio valoroso Halnali», disse la principessa con voce armoniosa, «quanto ho tremato per te in queste lunghe ore d'angosciosa attesa! Permetti, oh Brahma, che il nostro sogno si compia e che la felicità arrida, almeno questa volta, alla povera Naya!»
«Nessuno la minaccia, mio dolce raggio di luna!»
«Chissà», disse la giovane con un triste sorriso, «il genio del male aleggia sempre intorno a me per veder piangere i miei occhi!»
«Halnali lo ricaccerà nell'inferno!» disse il vecchio raja. «Ho preso tutte le precauzioni perché non possa entrare nel mio palazzo. Che cosa temi tu, dunque?»
«Nurandur»,
mormorò la giovane con accento così lieve che parve un soffio. «Io ti porterò la sua testa come regalo di nozze!» gridò Halnali, che dinanzi a quella bellissima fanciulla si sentiva capace di compiere qualunque miracolo. Un fremito di spavento aveva scosso il bel corpo della principessa.
«Non toccarlo!»
esclamò.
«Egli è fatale a tutti! Per due volte ha fatto piangere i miei occhi!»
«Saranno i suoi occhi che questa volta piangeranno, te lo prometto, Naya! Prima di domani sera egli sarà morto e nessuno avrà paura di lui! Se è un mortale come noi, lo decapiterò col mio Tarvar! Se è uno spirito infernale, lo ricaccerò nell'abisso da cui è uscito!» «È tardi», disse il vecchio Raja. «E tu, Halnali, devi essere stanco e per intraprendere la lotta devi essere ben riposato. Se tu libererai il mio regno da quell'uomo, oltre mia figlia ti darò tutte le mie ricchezze e anche il mio regno!»
«L'avrò, l'uno e l'altro», rispose il giovane.
«Ho paura»,
disse Naya. «Domani non ne avrai più, mio dolce raggio di luna. Noi festeggeremo le nostre nozze con la morte di Nurandur e con la distruzione della Torre del Silenzio».
Baciò appassionatamente le piccole mani della fidanzata e seguì il Raja, il quale lo condusse nella stanza che gli aveva destinata. Sulla soglia vegliavano quattro guardie scelte tra le più coraggiose di Guntur, armate di scimitarre e di lunghe pistole.
«Non hai paura?» gli chiese Raja prima di lasciarlo.
«No», rispose il giovane senza esitare.
«Se odi qualche rumore, chiama le sentinelle!»
Il vecchio gli augurò la buona notte e uscì.